Quinta di copertina. Internet, web e nuovi media raccontati dai quotidiani.
Ben ritrovati su Quinta di Copertina, oggi è giovedì 24 maggio 2007, un caro saluto come al solito da Antonio Sofi che vi parla dalle pagine web di apogeonline.com. Iniziamo la nostra rassegna stampa alla ricerca di notizie riguardanti le nuove tecnologie e il loro impatto con la nostra vita. Ovviamente noi ci occupiamo soprattutto dal punto di vista sociale, nel senso più lato del termine, e come viene raccontato dai quotidiani italiani. E iniziamo oggi con una serie di riflessioni di Eric Schmidt, che è presidente di Google dal 2001, presidente del motore di ricerca. Ovviamente il motore di ricerca è assai riduttivo chiamarlo così, credo sia inutile raccontare chi è e cos'è Google. Che sarò domani, risponde Google, questo è il titolo di Stefano Montefiori, per raccontare quali sono le visioni del presidente di Google per il futuro. E proprio il futuro torna in queste visioni, perché se racconta Stefano Montefiori nel 2001 Google era davvero solo un motore di ricerca e basta, adesso sta diventando qualcos'altro. Cita già le parole di lo stesso Schmidt a Wired in aprile: è un modo per fare pubblicità, un colossale supercomputer, è un fenomeno sociale che coinvolge l'azienda, la gente, il marchio, i valori. Martedì a Londra Schmidt, continua Montefiori, ormai in preda a un'estasi visionaria, ha precisato meglio che vuole fare di Google entro i prossimi 5 anni un sito capace di rispondere a domande individuali come che faccio domani, oppure quale lavoro dovrei scegliere. Insomma, stiamo parlando di qualcosa in più di quelle della mission ufficialmente esposta sul sito, ovvero organizzare le informazioni a livello mondiale e renderle universalmente accessibili e fruibili. Insomma, l'obiettivo diventa organizzare o quantomeno influenzare, chiosa Montefiori, la vita quotidiana delle persone. Come sempre quando si parla di tecnologia può sembrare un incubo o un'opportunità. Sempre Schmidt a parlare: siamo ancora agli inizi della mola di informazioni immagazzinata in Google, ma gli algoritmi miglioreranno e noi diventeremo sempre più bravi nel personalizzare il servizio. E continuiamo a parlare di Google, facciamo un collegamento con Nova, inserto del Sole 24 Ore, un'analisi di Alessandro Longo a pagina 2, parla sempre di Google, la ricerca diventa universale. Google ha subito una metamorfosi, una delle più importanti da quando è nato, così inizia l'analisi di Alessandro Longo. La ricerca tradizionale, così come gli utenti la conoscevano, da qualche giorno ha lasciato il posto alla Universal Search, abbiamo già citato questa innovazione. Mossa lodevole ma anche coraggiosa e rischiosa, sono questi i commenti concordi agli analisti di Gartner e Jupiter Research intervistati da Nova 24. È una novità interessante anche perché è specchio dei fenomeni che stanno cambiando il web. Di che cosa si tratta? Cos'è la ricerca universale? La ricerca universale unifica tra i risultati link e informazioni che prima erano tenute in contenitori separati. Oltre alle normali pagine web ci sono notizie recenti, video, immagini, pagine di libri. Per scoprire la Universal Search per ora bisogna andare sul sito principale di Google, ovvero quello in americano, quindi /NCR, e provare una ricerca con termini popolari. In questo caso si metterà quindi in ordine sia i risultati delle pagine web, ma anche per esempio quelli dei video di YouTube e Google Video, oppure anche di news e notizie uscite sui giornali, quindi Google News, anche di foto, eccetera, eccetera. Insomma, alla fine diversi tipi di formati, diversi tipi di linguaggi sono riuniti nello stesso contenitore, anzi contenitori separati che alla fine confluiscono in una risposta ad una intenzione di ricerca precisa. Questo è un piccolo grande cambiamento cross-mediale della ricerca su Google. È costata 2 anni di lavoro, oltre 100 ingegneri impegnati in una ristrutturazione dell'architettura di computing di Google. Insomma, è una risposta al web che diventa sempre più multimediale, e anche appunto per continuare sulle due facce di tutti questi servizi: da una parte una risposta a un bisogno, ad una domanda, ad una intenzione appunto in questo caso di conoscenza dell'utente, ma anche di adattarsi a quella che sembra essere una possibilità anche per il settore pubblicitario, quindi di personalizzare e rendere più cross-mediale anche la pubblicità. E continuiamo a tessere questo filo rosso che ci porta dal web 2.0, dai nuovi servizi del web evoluto anche alla pubblicità, al tentativo di far incontrare tutte queste innovazioni, tutte queste meraviglie anche con delle nuove metriche, delle nuove logiche pubblicitarie. Ne parla, ne scrive Luca De Biase sulla sua rubrica Crossroads, sempre su Nova, pubblicità con valore aggiunto, e parte dall'annuncio che Microsoft, un po' invidioso di Google che aveva acquisito DoubleClick per 3,1 miliardi di dollari, ha comprato Aquantive per 6 miliardi di dollari. La pubblicità online è il motivo di questa operazione tanto diverse. Peraltro c'era anche dei rumor sulle possibilità che la stessa Google si aggiudicasse la piccola Feedburner, ma molto conosciuta e nota nella blogosfera. Aquantive, spiega Luca De Biase, è insieme una agenzia pubblicitaria e una piattaforma di gestione delle inserzioni. DoubleClick fa soprattutto quest'ultimo mestiere, quindi sono entrambe le cose. Intanto, giusto per aggiungere un altro tassello, Yahoo ha appena comprato per 680 milioni di dollari l'80% che ancora non aveva di Right Media, un altro protagonista dell'advertising online. Riflette così Luca De Biase, un vero e proprio boom, quello della pubblicità via internet, che da anni non fa che crescere a due cifre percentuali, 30 miliardi di dollari secondo Zenith Opti Media nel 2007. E che sta creando un mercato fondamentalmente nuovo nel quale le posizioni si conquistano studiando le mosse come in una partita a scacchi. Piccole start-up provano una nicchia di mercato o una modalità per interessare i navigatori, e se hanno successo e se sono buone idee vengono acquisiti da grandi colossi che devono esplorare tutte le strade possibili. I numeri sono significativi di queste piccole grandi start-up, questi tentativi di trovare la quadratura del cerchio della pubblicità online di un mercato ancora che deve scovare le sue vere metriche e quindi esplodere definitivamente. Per esempio De Biase cita Zoom.in, che distribuisce attraverso accordi con siti molto popolari i suoi mini video di notizie, aggiunge pubblicità in America Takoda. Insomma, ci sono decine di nuovi servizi di tipo web 2.0 che sono anche sostenuti dall'idea che prima o poi ci si piazzeranno inserzioni e campagne di marketing mirato. Insomma, è una specie di piccolo caos produttivo, un fermento anche creativo che sta aspettando il momento anche di raggranellare un po' di quattrini. E continuiamo su Nove, continuiamo anche sulle analisi, in questo caso passiamo alla rubrica di Giuseppe Caravita, RGB, il monitor della tecnologia, che ci spiega la notizia che abbiamo raccontato ieri dell'accordo raggiunto, la partnership raggiunta tra STM e Intel. Per un'azienda che è un'azienda un po' ibrida, a due facce, anche perché la microelettronica, ci spiega Giuseppe Caravita, è un'industria a due facce, quella fine fatta di chip su misura, di applicazioni per i clienti, di traiettorie tecnologiche calibrate, e quella delle grandi economie di scala, dei chip per milioni di pezzi, per milioni e milioni di pezzi sull'ultima generazione dei nanometri, dei grandi impianti a massima produttività. Il simbolo della prima faccia, scrive ancora Caravita, è il chip custom, diverso per ogni costruttore e cliente, e della seconda sono le memorie di un iPod o di una chiavetta USB, tutte uguali ma più o meno competitiva a seconda della densità delle scale produttive e del prezzo. Ora, con una industria fatta in modo così netta a due facce, ovviamente la strategia migliore è quella di perseguirne una, cercare di non fare due cose diverse, le due cose insieme, anche perché questo richiederebbe modelli di azienda molto diversi. Allora, l'intuizione di Pasquale Pistorio per quanto riguarda la sua STM è stata proprio quella di stare fuori dalle commodities, allora le memorie RAM, assegnando invece alla SGS poi STM una strategia sui custom, suo terreno naturale, una scelta che si è rivelata vincente. Però adesso, con l'accordo con l'Intel, regina dei microprocessori, in pratica stiamo parlando di un duo che ha tutte le carte tecnologiche per giocare sulla faccia degli alti volumi e dei nanometri al limite atomico, e non solo, ma anche appunto sulla qualità del custom e del servizio prodotto su misura. Come al solito Caravita ci racconta, senza scadere in economicismi, quello che sta dietro le notizie che appaiono solo come neutre, fredde fusioni, E passiamo per chiudere a Chip and Salsa, insetto del Manifesto, che è taglio basso nella prima pagina delle due pagine dedicate alle tecnologie come ci piacciono a noi. C'è giornalismi, sesso, bugie e video shading, in cui si parla del polverone sul documentario della BBC Sex Crimes in the Vatican, che offre almeno tre spunti di riflessione sull'attuale ecosistema dell'informazione in Italia. Primo, abbiamo finalmente la prova certa che la sfera pubblica online è in grado di influenzare in maniera dirompente l'agenda mainstream. È bastato che un blogger sottotitolasse il filmato e lo condividesse in rete per imporre l'attenzione del paese, una discussione per certi versi patetica, ma per molti altri costruttivo. Ma comunque, con oltre 500.000 visite su Google Video e il tam tam impazzito in rete, i navigatori italiani hanno dimostrato di essere più che ricettivi e poco imbavagliabili. Secondo, il passaggio dalle pagine di un blog alle stanze di Viale Mazzini non è stato così immediato come molti vogliono far credere. La popolarità online del video sono arrivate solo dopo che Beppe Grillo, una blogster, e Repubblica.it hanno rilanciato la notizia. Quindi le antennine hanno dimostrato di avere i blogger e sono ricettivi non lo hanno anche altri. Quindi ci troviamo di fronte a uno scenario estremamente complesso e stratificato in cui, scrive Nicola Bruno, un ruolo determinante soprattutto sul versante della notiziabilità spetta ancora alle agenzie mainstream. Terzo, non è accaduto, ma se la RAI avesse deciso di bloccare la trasmissione, solo chi dispone di un collegamento veloce avrebbe avuto accesso al documentario, e questo si chiama Digital Divide. Bene, questa era l'ultima segnalazione di oggi, io vi auguro una giornata senza Digital Divide e l'appuntamento con Quinta di Copertina è per domani.